Di solito, quando assistiamo al crollo di un edificio secolare, la nostra attenzione viene catturata dal boato, no? Cioè dalla polvere che si solleva, dall'impatto improvviso. Sembra quasi che tutto avvenga in un istante.
Certo, è l'effetto spettacolare del crollo.
Esatto. Ma chiunque si occupi di ingegneria strutturale sa benissimo che il crollo è solo, insomma, l'ultimo inevitabile atto di un processo del tutto invisibile. Le fondamenta marciscono, le crepe si allargano nel buio per decenni e alla fine basta una scossa o persino una folata di vento più forte per far venire giù tutto quanto.
Assolutamente. L'evento drammatico è solo il sintomo visibile di una patologia strutturale molto più profonda. Voglio dire, soffriamo di una cecità selettiva, ci concentriamo sull'esplosione e ignoriamo decenni di erosione silenziosa.
Ed è per questo che oggi facciamo questa immersione nei dati. Esploriamo un'analisi geopolitica incredibilmente attuale del Metropolis Circle, pubblicata in data odierna, maggio 2026. Si intitola Iran, una geopolitica al crepuscolo. E la nostra missione per questa esplorazione è rispondere a una domanda enorme.
Una domanda complessa.
Davvero complessa. Cioè, come fa una nazione passata dall'essere un'antica superpotenza imperiale a disintegrarsi nel giro di soli 24 mesi? Ci troviamo di fronte a una leadership decapitata, un collasso economico totale e una società devastata dagli eventi bellici del 2025 e 2026.
E per analizzarlo serve molta lucidità.
Esatto. Infatti, voglio chiarire subito la nostra regola fondamentale per questa esplorazione. Questa è geopolitica pura. Il dossier del Metropolis Circle non fa sconti a nessuno e non prende posizioni politiche. E non lo faremo nemmeno noi. Chi ci ascolta deve sapere che riporteremo i fatti in modo totalmente imparziale, senza alcun giudizio morale.
Un approccio rigoroso è l'unico modo per processare una trasformazione di questa portata. E la primissima lente da applicare qui è quella del tempo profondo. Non stiamo parlando di uno Stato nato a tavolino nel Novecento, parliamo di una civiltà-Stato con oltre 2000 anni di storia.
Wow, sì, 2 millenni non si cancellano facilmente.
Esatto. Per capire l'infrastruttura che ha appena ceduto, bisogna guardare a chi l'ha progettata all'inizio.
E questo ci riporta dritti all'impero Achemenide di Ciro il Grande, nel VI secolo a.C., la prima vera superpotenza su 3 continenti. La cosa che mi ha colpita di più, leggendo le fonti, è che il loro vero strumento di dominio non era tanto la forza bruta, ma cioè l'amministrazione.
La burocrazia.
Sì, avevano inventato le satrapie, queste province gestite localmente per garantire tolleranza religiosa, un principio persino codificato nel famoso cilindro di Ciro. E avevano il Shah Parkaneh, che era praticamente il primo servizio postale intercontinentale. Era un sistema pensato per far funzionare società complesse, non per schiacciarle.
È quell'eredità ha permeato il DNA della nazione. Voglio dire, anche quando subivano invasioni catastrofiche dalle conquiste islamiche fino all'impero mongolo, la burocrazia persiana finiva sempre per assorbire i conquistatori.
Li digerivano, letteralmente.
Esatto. Il paradosso è che la macchina in grado di digerire i mongoli si è inceppata affrontando la modernità. Il trauma vero arriva nel XX secolo. Una dinastia debole, i Qajar, lascia il paese in balia delle ingerenze di russi e britannici. E quel senso di fragilità prepara il terreno per i Pahlavi, che tentano una rincorsa disperata verso la modernità.
Ok, cerchiamo di sbrogliare la questione. Perché qui i dati storici mostrano una contraddizione pazzesca. Arriviamo all'ultimo Shah e alla sua rivoluzione bianca. Da una parte c'è una crescita rapida. Negli anni 60 le donne ottengono il diritto di voto, entrano in Parlamento.
Riforme civili molto radicali per l'epoca.
Pressione della SAVAK e soprattutto un'imposizione forzata di modelli occidentali. Questa cosa aveva generato il Garbzadeghi. L'intossicazione dall'Occidente. E c'è un esempio lampante di questo distacco dalla realtà. Le celebrazioni di Persepoli del 1971.
Ah, un evento che gli storici considerano un vero e proprio suicidio d'immagine.
Totalmente. Cioè, cibo importato da Parigi e porcellane di Limoges in mezzo al deserto, mentre la popolazione lottava contro la povertà. È come cercare di ristrutturare un antico palazzo monumentale, installando ascensori di cristallo e wifi ultraveloce, mentre le fondamenta stanno marcendo e gli inquilini dei piani bassi non hanno nemmeno l'acqua corrente.
Rende perfettamente l'idea. Ciò che è affascinante qui è come l'incapacità strategica di gestire questa modernizzazione abbia offerto su un piatto d'argento all'Ayatollah Khomeini la possibilità di sfruttare questa spaccatura.
Ha unito tutti contro l'ascensore di cristallo.
Esattamente. Nel 1979 è riuscito a coalizzare marxisti, liberali e islamisti per rovesciare lo Shah. Ma appena creato il vuoto di potere, la componente clericale ha preso il controllo totale. Le libertà civili sono state smantellate in favore del Velayat-e Faqih, la tutela del giurista islamico.
Che riduce drasticamente le libertà di tutti gli altri.
Eh sì, il patto sociale cambia radicalmente.
Eppure, e questo emerge chiaramente dal dossier, la caduta dello Shah non cancella l'ambizione imperiale persiana, la trasforma. Invece di espandersi, la Repubblica Islamica costruisce una rete di delegati religiosi e militari per proteggersi. L'asse della resistenza.
Usando la forza Quds per addestrare milizie all'estero, certo.
Esatto, un deterrente asimmetrico. Ma secondo l'analisi questa rete è collassata clamorosamente di recente. Parliamo dei pilastri in crisi. Il primo, la Siria. Alla fine del 2024 il regime di Bashar al-Assad crolla.
Un dato di importanza capitale. La caduta della Siria ha privato l'Iran del suo corridoio logistico vitale verso il Mediterraneo.
Il ponte terrestre si spezza.
Proprio così. E le conseguenze sono a catena. Le milizie irachene si sono dovute riposizionare sui confini occidentali proprio a causa del caos siriano. E Hezbollah, in Libano, che tra l'altro coordina anche gruppi multiconfessionali, si ritrova geograficamente isolato.
Ma, aspetta, qui mi sorge un dubbio strategico. Se l'Iran ha impiegato decenni per costruire questa rete come una sorta di scudo umano regionale, la caduta della Siria nel 2024 non ha di fatto spezzato questo scudo a metà, lasciando il regime completamente esposto proprio quando la pressione globale aumentava?
Se colleghiamo questo al quadro generale, la risposta è un sì categorico. Il crollo del ponte siriano ha obbligato Teheran a mosse estreme.
Tipo affidarsi agli Houthi in Yemen.
Esattamente. Sono diventati centrali. L'Iran li ha usati, fornendo droni, per colpire il traffico nel Mar Rosso, cercando di compensare la debolezza terrestre. Ma questa strategia, asimmetrica estrema, ha finito per accelerare il confronto diretto con gli Stati Uniti.
E mentre lo scudo esterno cadeva, la situazione interna iraniana andava letteralmente in fiamme. E qui la situazione si fa davvero interessante. O meglio, devastante. Perché il patto sociale si disintegra sotto il peso della fame e della repressione. Parliamo del dicembre 2025.
Le famose sanzioni snapback dell'ONU.
Sì, un interruttore che scatta e strangola l'economia. Il rial precipita a 1,4 milioni per dollaro. C'è persino il Gran Bazar, che storicamente era leale al regime, entra in sciopero generale. E la reazione del governo?
Una repressione catastrofica. Khamenei dà l'ordine di schiacciare il dissenso. Tra l'8 e il 9 gennaio 2026 impongono un blackout totale di internet. E in quelle 48 ore...
I numeri qui sono agghiaccianti.
Lo sono. I dati interni del Ministero della Salute parlano di 30.000 persone uccise in soli 2 giorni. Ospedali completamente saturati. E anche le stime globali indipendenti parlano di un range tra 12.000 e 36.500 civili uccisi, con oltre 53.000 arresti.
Wow. 30.000 persone. E a questo sangue si aggiunge il collasso ecologico. I dati indicano che l'acqua pro capite è scesa sotto la soglia critica di 850 metri cubi. E poi c'è la crisi dell'aria.
Ah, l'uso del mazot.
Esatto, questo combustibile industriale ipertossico. L'hanno usato per compensare la crisi energetica, causando decine di migliaia di morti premature già nel 2025. È la definizione letterale di bruciare i mobili di casa, respirando i fumi tossici della vernice, pur di tenere i termosifoni accesi perché non si sa più come gestire il gelo. Una disperazione sistemica.
L'analogia è perfetta, ma c'è una motivazione profonda in tutto questo. Questa crisi rivela una frattura ideologica ormai irreversibile. Le nuove generazioni hanno vissuto una forte secolarizzazione.
Rigettando il sistema.
Rifiutando totalmente i precetti sciiti imposti dall'alto. La legittimità della teocrazia era già morta dall'interno, molto prima che iniziassero a cadere le bombe vere e proprie.
Ed è così che arriviamo al choke point di Hormuz e alla decapitazione dello Stato, un regime le strette in patria, senza scudi all'estero, che tenta la mossa finale, bloccare l'economia globale.
Una mossa disperata. Dallo stretto di Hormuz passa il 25% del petrolio mondiale e il 20% del gas naturale liquefatto.
E nel 2026 l'Iran dice, ok, da qui passano solo le navi amiche. La reazione degli Stati Uniti è imporre un blocco totale e indiscriminato per strangolare Teheran. E da lì c'è l'escalation. Prima la guerra dei 12 giorni nel giugno 2025, dove vengono colpite le infrastrutture nucleari e scienziati come Fereydoon Abbasi, oltre ai comandanti Hossein Salami e Amir Ali Hajizadeh. Ma l'evento decisivo avviene poco dopo.
Il 28 febbraio 2026.
Sì, un bombardamento massiccio sul compound della leadership a Teheran. Muore la guida suprema Ali Khamenei, vengono eliminati i vertici politici come Shamkhani e militari come Mousavi e Pakpur. La fine di un'era. Ma quindi cosa significa tutto questo? Cioè, com'è possibile che una struttura militare mastodontica, studiata apposta per resistere con la duplicazione tra l'esercito regolare, l'Artesh, e i Pasdaran, sia crollata e si sia fatta decapitare in poche ore?
Questo solleva una questione importante sulla natura della sicurezza nel XXI secolo. Quella duplicazione dei comandi non era pensata per l'efficienza bellica, era pensata per evitare colpi di Stato interni.
Ah, la paranoia del regime.
Esatto. Non condividevano informazioni e questa compartimentalizzazione si è rivelata una debolezza fatale contro attacchi tecnologici di estrema precisione. E a questo si unisce un altro fattore vitale, un'intelligence umana avversaria profondamente infiltrata.
C'era chi passava le coordinate dall'interno.
Le persone erano talmente esasperate dal regime che la struttura è crollata prima di tutto umanamente.
Incredibile. E questo ci porta alla voragine del presente. Maggio 2026. Dalle macerie di quei bombardamenti, il dossier del Metropolis Circle ci consegna una realtà documentata su quattro dati critici spaventosi. Il primo, danni economici per oltre 270 miliardi di dollari in pochi mesi e 2 milioni di posti di lavoro svaniti.
Cifre astronomiche.
Secondo, crisi alimentare. L'inflazione reale è oltre il 100% e ci sono 7 milioni di persone a rischio fame per il blocco dei porti. Terzo dato, la creazione disperata, ad aprile, del Ministero per la gestione e la prevenzione della crisi, che praticamente non ha mezzi perché, e questo è il quarto punto, c'è l'addio al circuito SWIFT.
Il collasso dell'economia formale.
L'Iran oggi usa il baratto puro con Cina e Russia, petrolio clandestino in cambio di beni di prima necessità. Ed è isolato anche geograficamente, perché le rotte terrestri verso l'Asia centrale sono bloccate dal conflitto parallelo tra Afghanistan e Pakistan. Cioè, fa impressione pensare all'assurdità storica della situazione.
In che senso?
Un'antica civiltà che ha inventato il sistema postale globale, la burocrazia più sofisticata del mondo antico, oggi, nel 2026, è ridotta a fare il baratto di risorse primarie, tagliata fuori dal mondo finanziario e sigillata via terra.
È un'osservazione molto acuta e si connette direttamente al concetto di resilienza storica. Dalla caduta sotto Alessandro Magno fino alle invasioni mongole, la Persia ha sempre assorbito i conquistatori. Ma stavolta il nemico del regime era dall'interno.
Il sistema stesso.
Sì, l'intolleranza dell'apparato confessionale contro la vera identità della società civile. E partendo da questo, il dossier delinea tre scenari futuri. Il primo è una frammentazione, con signorie della guerra locali.
Un caos in stile feudale.
Esatto. Il secondo è una riforma radicale e una pacificazione sotto la guida del presidente superstite, Pezeshkayan.
E il terzo scenario?
Il terzo è forse il più dirompente. Un'implosione sociale che porti a una nuova rivoluzione, questa volta laica e democratica, guidata dalla società civile.
Sarebbe un cambiamento epocale, ricapitolando. Questo viaggio incredibile. Siamo passati dalle grandi riforme dell'impero Achemenide, agli errori di modernizzazione dello Shah, fino all'ascesa e alla rovinosa caduta del sistema teocratico degli Ayatollah, e infine allo strangolamento geopolitico ed economico di questo maggio 2026.
un percorso di collasso sistemico.
E queste informazioni ci aiutano davvero a decifrare il crollo di una superpotenza regionale. Per chi ascolta, capire questo significa connettere i dati al mondo reale. Il raddoppio dei prezzi del petrolio o le crisi energetiche globali non sono solo numeretti in borsa, sono l'esito ultimo di decenni di tensioni, di diritti negati e di collassi ecologici, come l'esaurimento dell'acqua o l'uso del mazut tossico, in una nazione chiave per il pianeta.
Assolutamente. E prima di chiudere vorrei lasciare uno spunto di riflessione autonomo basato sui dati emersi. Se le nuove generazioni iraniane, altamente scolarizzate, mostrano ormai un rigetto irriversibile del velayat-e faqih teocratico, ci si potrebbe chiedere se l'identità pre-islamica della nazione, quella del cilindro di Ciro, basata sulla tolleranza culturale e sul pragmatismo, possa diventare il nuovo collante sociale per ricostruire il paese?
Sarebbe un ponte attraverso i secoli.
Esatto. È possibile che una nazione scavalchi 1200, anzi 1300, 1400 anni di storia religiosa per ritrovare nel suo passato più antico la mappa per il proprio futuro democratico?
È una domanda potentissima. Ci lascia con la consapevolezza che le fondamenta più antiche a volte sono le uniche su cui si può ricostruire. Ricordiamo a chi è all'ascolto di continuare a esplorare i dati e a farsi domande sulle grandi dinamiche mondiali. A presto.